Radio Instabile, not for the faint at heart.
Questa è Radio Instabile, abbiamo occupato le frequenze di Radio Popesse e stiamo per iniziare una nuova mattinata di trasmissioni, sia stamattina dalle 11 alle 12 fino a oggi pomeriggio dalle 15 alle 16. Siamo con Andrea Borgnino, che è un hacker radiofonico e nonché autore di Interferenze su Radio 3. La voce che sentite è quella di Tiziano Bonini, che è uno dei partner di Radio Popesse. Se vi siete appena messi in se avete appena acceso Radio Popesse e non sapete cosa sta per succedere o cosa state ascoltando, qui siamo al Maxi, siamo dentro una sala molto ampia, non so se sentite i riverberi che queste voci e i rumori attorno a noi fanno. Stamattina continueremo a parlare di ruralità e di stili di vita rurali, nuove forme di ritorno alla ruralità anche attraverso l'arte, come abbiamo fatto ieri, ma soprattutto stamattina il focus sarà la radio. Qual è il ruolo della radio, qual è stato e quale può essere il ruolo di questo mezzo se questo mezzo è davvero un mezzo utile alla comunità che ritorna alla vita in campagna, o se lo è, per esempio in Africa, sicuramente un mezzo di comunicazione, di socializzazione, di nuove pratiche agricole. Quello che abbiamo fatto con Pollinaria, l'azienda che ha ospitato i Future Farmers in questi anni, quello che abbiamo fatto quest'estate insieme a Dilara Gadens, è stato quello di usare il mezzo radiofonico per raccontare la comunità di agricoltori e di coltivatori della Solina d'Abruzzo e di altri semi antichi d'Abruzzo. L'abbiamo fatto attraverso un medium radiofonico e sarà possibile ascoltarlo qui al Maxi per tutta la durata della mostra di Independent Food. Ma stamattina ci concentriamo sulle radio rurali, su quelle stazioni, su una particolare forma di radiofonia che parla sostanzialmente soprattutto di vita di vita agricola, di vita rurale, ed è usata soltanto per raggiungere queste comunità. Lo facciamo con Andrea Borgnino, che è l'ospite di stamattina, che è un esperto di radiofonia, di forme alternative di radiofonia, direi. Se leggete il suo profilo Twitter, la prima cosa che scrive è Radio Hacker since
1972.
E quindi buongiorno Andrea Borgnino.
Buongiorno Tiziano, buongiorno agli ascoltatori di Radio Popesse, buongiorno da questa strana stanza del Maxi da dove ci troviamo.
Dicevamo che la radio rurale è qualcosa di molto antico, non è soltanto una pratica che sta tornando di moda in alcuni casi, e poi ne parleremo, ma è una cosa che viene da molto lontano. Stamattina faremo anche molti ascolti di forme di radio rurali dal mondo, no, che ci ha portato Andrea, però è una cosa che viene, fa parte della storia della radio, cresce con la storia della radio.
Assolutamente sì, perché comunque la radio come la conosciamo nasce all'inizio degli anni 20. E immaginiamo, appunto, proviamo soltanto a pensare all'Europa, non andiamo per forza sempre negli Stati Uniti, appunto negli anni 20 e negli anni 30, nella diffusione del mezzo radiofonico, una parte della platea non era soltanto quella cittadina, ma era anche quella che arrivava dalla campagna. E anzi, quasi tutte le grandi stazioni radio di quegli anni nazionali avevano un grande interesse a diffondere il mezzo radiofonico in campagna e attraverso gli agricoltori. Vale la pena ricordare un passaggio: 15 giugno 1933, la radio italiana è in fonda l'ente radio rurale, che per me ha troppe R da dire, infatti lo devi dire, preferirei se continuassi a dirlo te, che cos'era? Era un ente che aveva come scopo la diffusione della radiofonia nelle campagne per l'elevazione morale e culturale delle popolazioni agricole, che già fa pensare il fatto che era per loro molto importante il fatto che il segnale radiofonico arrivasse anche in quelle zone.
C'era un problema fondamentale all'epoca, che la radio in Italia, mentre in Germania gli abbonati erano già milioni ed erano un po' diffusi in tutto il paese, i ricevitori e gli ascoltatori di radio già a 10 anni di distanza dall'inizio delle trasmissioni in Italia erano ancora molto pochi, erano tutti concentrati nelle zone
urbane, grandi città.
e quindi il regime aveva pensato di avviare una campagna di diffusione dei ricevitori nelle campagne. Questo significava non creare per loro scusate
dei programmi apposta,
una programmazione dedicata a loro, ma semplicemente far arrivare l'intrattenimento e anche la fabbrica del consenso radiofonico, i programmi di più politici anche nelle zone rurali. Questo però, oltre a questo, c'era anche comunque dei piccoli spazi dedicati all'agricoltura, ai temi dell'agricoltura, che poi sono durati nel tempo al di là del layer, no? Sono
assolutamente sì. Prima chiacchierando, preparando questo programma, mi sono ricordato, anche se appunto non ero andato a rivederlo, la A come agricoltura, che è stata una rubrica lunga di Radio 1, che potenzialmente fosse ancora in onda, devo dire la verità, non lo so, mi sa di no. Però quando io ho iniziato a lavorare in Rai, siamo nella fine degli anni 90, rigorosamente tutte le domeniche andava in onda. Ed è un programma per gli agricoltori, è un programma in cui si parlava di fondi europei, si parlava di recupero dei semi, si parlava si iniziava a parlare di biologico, perché adesso appunto c'è il boom, ma appunto sembrava una cosa quasi sperimentale.
Quindi una linea verde radiofonica.
Assolutamente sì, molto più specializzata però.
Molto più tecnica, e tutto questo appunto nasceva già negli anni 30 con un programma che si chiamava L'ora dell'agricoltore. Ed è una cosa che non era soltanto tipica del regime italiano, di quella società italiana rurale e fascista dell'epoca, no? Ma c'era anche, questo tipo di programmi c'erano alla BBC, c'erano nelle radio americane, c'erano nelle radio sudamericane.
Ci sono state su Radio France fino a qualche anno fa, addirittura erano fatte dalla rete di France Bleu, cioè quella locale, quindi ogni stazione di France Bleu aveva una serie di programmi, la Radio Rural veniva chiamata anche lì naturalmente, e appunto e avevano un grande interesse perché riuscivano a connettere appunto questi agricoltori fino a qualche anno fa.
Poi arriveremo anche a parlare della radio rurale oggi, che tipo di programmi esistono e qual è la possibilità anche di far tornare questo tipo di radio centrale, e se è davvero utile nell'epoca dei media digitali uno strumento così per unire, per collegare assieme la comunità degli agricoltori. Però partiamo con il primo ascolto di stamattina, perché Andrea ha portato con sé una serie di clip sonore, di estratti di programmi di radio rurali africane. Ascoltiamo la prima e poi la commentiamo. Andrea, vi dico soltanto che viene dalla Nigeria ed è una storia legata a delle case non in cemento, la ragione per cui queste case non vengono costruite in cemento in questa zona rurale della Nigeria.
Makurdi, an ancient town in central Nigeria, sits on the bank of the river Benue. The town has a population of 4 million people and a landmass of about 34 square kilometers. Most of the population is low-income earning, with mixed professions of civil servants, businessmen, and fishermen. This can be seen in the kind of architecture that is scattered all over the town. The residents in this town have found a simple way of building their houses according to their incomes. Most of the houses in Makurdi are made of burnt bricks. I took a trip into the town to find out why there are so many burnt brick homes. I have just arrived at a woman's house and she is making a meal for her household. She has agreed to talk with me after she has finished making her meal.
I'm Banega Agenu. I'm a housewife.
Mrs. Agenu, I've seen around your house where we are standing. Your major house has been built by burnt bricks, and I see some other buildings too that are built using burnt bricks. Is there a particular reason why you have opted to use burnt bricks as against cement blocks?
Yes, there is. As you see, the type of soil around here is soft, and so burnt bricks, as they are stronger than the cement blocks, because from the way they mold the cement blocks, the amount of cement added to it is not much. And with burnt bricks, it is stronger because the soil is a kind of waterlogged, and with burnt bricks, they soak the water in it and make the building stronger than when you use cement blocks.
Well, it's very interesting to hear a housewife talk so much about soils. You seem to know much about soils. So, as you said, the soil around here is waterlogged. You mean like you build a house on a soft soil with these burnt bricks. Tell me about that kind of technology, since you seem to know much about soils.
I don't know too much of technology anyway, but with what is happening around us here, you see that houses that are built with burnt bricks stand stronger than the ones that are built with cement blocks.
What are some of the things that have happened to houses that have been built by cement blocks?
With time, the blocks will chop off, and that will lead to collapse of the building.
Have there been any houses around you that have collapsed or sunk because of this?
Yes, some of them have been chopping away like that, unless they are reinforced.
Questa era Lion FM Nigeria, una radio rurale che, come avete sentito, era un piccolo estratto, un piccolo reportage di questa giornalista nigeriana che è andata si è recata in questo piccolo villaggio dove a registrare, a intervistare alcuni degli abitanti sul perché le case di questo villaggio non sono costruite in cemento, no Andrea?
Sì, questo pezzo di radio arriva, vale la pena raccontarlo, da una rete che si chiama Yenkasa. È una rete che è stata fatta dall'AMARC e dalla FAO. L'AMARC è l'Associazione Internazionale delle Radio Comunitarie. È un'associazione importante perché riunisce in un'unica network tantissime piccole radio in giro per il mondo. In Africa è molto attiva, infatti le radio comunitarie e le radio indipendenti usano AMARC come una fonte di sostegno sia economico ma anche per i programmi, per gli aiuti tecnologici. Questa Yenkasa è una piattaforma, termine orribile, però quello è, fatta appunto dalla FAO e dall'AMARC per produrre insieme dei programmi in inglese, in francese e in vari idiomi africani e diffonderli in giro per le farm and rural radio africane. Facendo che cosa? Questi piccoli reportage, tra l'altro la qualità è ottima.
La qualità, infatti, mi chiedevo, mi stavo proprio domandando questo, no? Perché nel montaggio, nel racconto sonoro
del luogo... C'era pure il muezzin che si sentiva in sottofondo mentre lei parlava, cioè raccontavano più questi momenti, inizia tra l'altro, è fatto veramente, sembra un audiodocumentario del nord Europa, che fatto con il classico mezzo minuto di audioscape all'inizio, che viene fatto quasi sempre in modo da far abituare l'ascoltatore.
Forse lì c'è anche una piccola forma di colonialismo sonoro occidentale, cioè non tanto sonoro, colonialismo estetico occidentale, perché diciamo che sono tutti giornalisti che vengono africani che vengono educati
formati
e formati
alla scuola radiofonica europea. Però dobbiamo distinguere due cose. Allora, quello che abbiamo ascoltato adesso è un prodotto fatto da questo network Yenkasa, messo, distribuito online e poi viene distribuito in Africa su CD e su pennette, ma non è la programmazione tipica delle farm radio africane. Diciamo che sono una serie di programmi che vengono prodotti e mandati e diffusi. La maggior parte della programmazione viene fatta live con le voci sia dei contadini ma anche dei giornalisti che lavorano in queste piccole radio, che di sicuro è un prodotto molto diverso da quello che abbiamo ascoltato adesso. La cosa che hai detto è interessante perché ci fa capire che comunque si vuole tentare di dare un'impostazione, un taglio radiofonico alla europea, da quello lampante, cioè la scelta di usare, in questo caso abbiamo sentito l'audiodocumentario. Tra le varie clip che ascolteremo stamattina ci sarà anche un dramma radiofonico fatto anche abbastanza bene, anche lì di sicuro non è una tipica espressione radiofonica africana, ma arriva dal nostro modo di fare radio.
E adesso invece andiamo in Tanzania ad ascoltare un estratto, un frammento da una radio comunitaria tanzanese che parla invece proprio più di, ascolterete più di diritti della terra, va più nello specifico dei temi di una comunità rurale. Olkonerei FM Tanzania.
To about 90% of our listeners are pastoralist people, livestock keepers, and most of them are not educated. They are traditional people, still really depend on their eyes and ears to receive and give information. The most information they require is on their livestock well-being, livestock keeping, veterinary medicine, also water supplies for domestic and livestock, issues of rain and meteorological information, and also on issues of land rights, because now in Tanzania there is a big problem of land alienation, and especially within the pastoralist areas.
So how do you go out into the community to make your programs?
In our area, we have to organize community meetings in advance and send requests to village leaders or traditional leaders that we would like to have such and such a meeting in a day, in such a date, on about these issues. The radio is not working in isolation. It works within the larger Organization for Pastoralist Advancement Program.
When you broadcast, you obviously need statistics and technical information to back up the community-derived information. Where do you get that statistical, factual information from?
We liaise with the district council and then other government offices, but also we network with other NGOs working in different sectors.
Do you have the internet at your radio station?
We don't. We don't even have a telephone. Where the radio is stationed, we have other three offices. So we communicate by the radio call system. We were trying to have an email via radio call modem system, but we haven't yet succeeded up to now. So we have to travel on a weekly basis to Arusha town, which is about 100 kilometers from our station, to get emails, the post mail and other things.
Ecco, questa abbiamo sentito proprio questo. Ci sono due cose che mi vengono in mente ascoltando questo frammento. Da una parte quello che diceva l'intervistato, no? Riguardo alla mancanza totale di altri mezzi di comunicazione a parte la radio, cioè non c'è internet, not even telephone, cioè non c'è nemmeno il telefono. E quindi la radio sì che in questi posti così diventa centrale, perché diventa l'unico mezzo reale per lo scambio di informazione, competenze, conoscenze, socializzazione di informazione. E poi l'altra riflessione che mi veniva in mente era, ascoltando la voce di chi intervistava, riguardo proprio quel discorso
la differenza
del colonialismo estetico,
il tipo, cioè, di domande che si faceva anche.
E anche lei è una giornalista, penso, non africana, o...
Lei è una della FAO. E quindi c'è una differenza. No, infatti io volevo anch'io riflettere su questo pezzo, che secondo me permette di capire qual è il contesto in cui andiamo a operare raccontando la storia di queste radio. Queste radio sono uniche nel loro agire, nel loro operare, perché riportano alla radio, veramente si torna agli anni 20, agli anni 30, addirittura forse prima, perché... Allora, di solito chi ascolta queste farm radio sono persone che non hanno accesso a internet, sono persone, la maggior parte, lo diceva anche l'intervistato, analfabeti, quindi non hanno nessun modo, se non la tradizione orale, per accedere a informazioni come le notizie, come le informazioni sul tempo, il meteo che è stato citato, è una per chi appunto fa dell'agricoltura la propria... il lavoro principale, è una delle informazioni più importanti, sapere quando arriverà un monsone, quando non arriverà. E queste piccole radio riescono, attraverso semplicemente la parola, a diventare dei luoghi importanti per la comunicazione e per l'informazione locale. Il contesto è proprio quello, diciamo, cambia da paese a paese, la storia che abbiamo sentito adesso appunto arriva dalla Tanzania, ma è un contesto in cui la radio riesce a portare una qualità dell'informazione in cui nessun altro mezzo di comunicazione riesce. C'è da dire una cosa, in Africa è il paese in questo momento dove c'è la più grande esplosione di telefonia cellulare. In tutto il pianeta, se andiamo a vedere i numeri, ho trovato queste statistiche belle sul sito di farmradio.org, che è un ONG di cui parleremo alla fine del programma. Loro hanno fatto una statistica, questa ONG canadese opera oltre 600 radio in 38 paesi africani, quindi è decisamente dentro il mondo delle farm radio. Loro hanno fatto una statistica per riuscire a capire nelle loro radio quali sono i numeri rispetto alla diffusione delle informazioni. Allora, nelle loro radio solo il 2% hanno una linea telefonica fissa, solo il 3% hanno accesso a internet, solo il 18% hanno accesso a un telefono cellulare. Quindi siamo in una condizione in cui la radio riesce a essere uno strumento molto molto potente, ed è una cosa abbastanza unica. Io appunto ho la fortuna ogni settimana di raccontare storie di radio. Queste radio, che sono soprattutto in Africa e un po' anche in Sud America, molto poco in Asia, per problemi, soprattutto perché in Asia, nella maggior parte dei paesi in cui servirebbero, mi viene in mente il Vietnam, Vietnam, mi viene in mente il Myanmar.
Non esistono, cioè il governo ha il controllo.
Al controllo totale del, cioè comunque queste radio possono essere usate secondo loro anche per scopi che sono appunto di diffusione di notizie politiche o per appunto, cioè hanno il terrore di non poterle controllare. In Africa questa cosa invece è forse grazie al lavoro di grandi NGO, ma anche al lavoro della FAO e del World Food Program, questa cosa si è superata e ormai sono 20 anni che la radio rurale, la farm radio, qui possiamo usare vari termini, è diventato un vero strumento accessibile a tantissimi contadini.
Andiamo ad ascoltare un altro frammento, il terzo di questa mattina, che viene dal Niger invece e che affronta un altro problema di questo tipo di radiofonia, cioè in questo tipo di società qual è il ruolo delle donne? C'è ad esempio in India un caso molto particolare, molto quasi unico nel mondo, di una radio fatta soltanto di donne, no? Così come ce n'è un altro in Afghanistan, a cui è stato dedicato un bellissimo documentario da una regista italiana
sì.
Però sono pochissime le radio fatte di sole donne, dedicate alle donne, che parlano alle donne che coltivano che vivono dentro una comunità di agricoltori. In questo caso il tema di questo frammento di Radio Anfani è proprio l'accesso delle donne alla radio.
Parmi les obstacles majeurs, on peut souligner la sensibilité des hommes. Les hommes ne veulent pas que les femmes aient accès à l'information. C'est l'homme qui écoute la radio. Parce que la femme ne peut pas écouter la radio. Elle n'a pas les moyens de se payer une radio. Même pour l'interviewer, là. Et c'est terrible. Pour l'interviewer, elle ne peut pas parler. Et même des femmes intellectuelles, comme vous pouvez le savoir, plus intellectuelles que je ne sais pas, hein, ces femmes-là, et elles refusent de parler. Parce que lorsqu'elles vont parler, du moment où les hommes savent que la parole, c'est une capacité, c'est un pouvoir. Quand la femme, elle occupe un poste de responsabilité où elle peut agir pour protéger les intérêts des femmes, le mari refuse que la femme parle pour résoudre des problèmes des femmes. Parce qu'elle va, pour le mari, c'est pas normal. Ça fait pas partie de la culture au Niger. Et donc, pour informer ces femmes-là, il faut quelquefois le faire en cachette. Quand vous allez dans certains villages pour faire des interviews, des émissions publiques avec les femmes, c'est généralement les hommes que vous voyez. Et le poids des travaux ménagers, c'est un obstacle. Par exemple, dans un village qui est situé dans le département de Tillabéri, il n'y a pas longtemps, là-bas, ce sont les femmes qui vont chercher à manger. Par exemple, elles parcourent 70 km à pied chaque samedi matin pour aller et vendre leurs produits au marché de Tillabéri. Ces femmes-là, vous comprendrez qu'elles n'ont même pas le temps pour écouter la radio. Et c'est des femmes qui sont pratiquement analphabètes.
Mais avec les radios rurales, comme la radio où vous travaillez, ça changera?
Oh, ça a même changé. Ça change et ça va continuer à changer. Parce que nous avons pris l'engagement. Compte tenu de tout ce qui se passe, nous avons vu comment les femmes souffrent par manque d'accès à l'information. Vous voyez, quand tu n'as pas l'information pour même savoir je dois avoir, par exemple, les bonnes graines de pommes de terre ou les bonnes graines de choux pour cultiver. Et vous allez répéter chaque année, par exemple, des cultures qui ne marchent pas. Et nous allons essayer de faire changer, de bouleverser complètement la situation pour que les femmes comprennent encore et encore l'importance de la radio rurale. Ça change et ça va continuer à changer parce qu'il y a de plus en plus de radios, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes.
Qui c'è una visione molto,
sembra
un manifesto anche molto ottimista e positivo del futuro della radio delle donne, no?
Assolutamente sì, diciamo che questo contributo inizia con una dichiarazione che per chi si occupa di radio fa abbastanza impressione, è l'uomo che ascolta la radio in Africa. La donna non ha tempo e non si vuole, cioè l'uomo non vuole che la donna ascolti la radio perché in questo modo acquisisce informazioni e quindi potere. Cioè
questo sembra proprio, se andiamo a guardare questa è una piccola nota da storico della radio, no? Noiosissima, però è proprio all'alba del mezzo che accadevano queste cose, anche nell'Inghilterra, negli anni 20, quando la radio non era ancora un animale domestico da mettere in salotto, da esibire in salotto con il suo bel design, ed era un oggetto da nerd, erano soltanto
da
gli uomini.
Da radio amatore, il termine era giusto.
Che si metteva in cuffia ad ascoltare, a saltare le frequenze, e non voleva che la donna, ci sono un sacco di ricerche su questo, su come le donne si avvicinavano a questo mezzo, gli uomini li tenevano lontane perché quello era un luogo dove loro potevano esercitare il loro potere di controllo sul mezzo. Accade più o meno la stessa cosa in queste società rurali.
Assolutamente sì, accade questa cosa in Niger, viene raccontata bene in questo pezzo, appunto è l'uomo che ascolta la radio, le donne poi sono così occupate a portare i prodotti al mercato da vendere, si parla di pomme de terre, si parla di patate, che non hanno tempo per ascoltare la radio, però nello stesso tempo si capisce che è l'uomo che ha deciso che sono loro a occuparsi di una serie di cose e gli tolgono il tempo per ascoltare la radio. Nell'ultima domanda c'è un po' di speranza, perché gli viene chiesto, l'intervistatrice chiede a questa donna nigeriana se le radio rurali possono migliorare questa condizione. Lei dice di sì, soprattutto perché dice che le radio rurali vanno fisicamente dentro i villaggi e si formano questi capannelli di uomini, di donne che vengono intervistate, e finalmente la donna, come questa donna che abbiamo ascoltato, può parlare. Però abbiamo capito che appunto queste radio si rivolgono a una società molto antica, molto rurale, in cui appunto anche l'informazione, la parola stessa, è ancora predominio dell'uomo.
Però qualcosa sta cambiando, e soprattutto la novità, in questo caso uno dei ruoli, dell'importanza di questo tipo di radio è portare, socializzare, no? Rendere pubblica la voce delle donne, che è una cosa che appunto era molto difficile che accadesse prima, no? L'ultimo ascolto che facciamo stamattina, l'ultimo viaggio all'interno di questa forma di radiofonia alternativa, che sembra per chi ascolta oggi quotidianamente la radio qualcosa che viene da lontano, invece è quotidiana in molte parti del mondo, e poi vedremo che apparentemente non è soltanto quotidiana, un'esperienza quotidiana in molte parti del mondo di società rurali come in Africa, ma vedremo è ancora e sta tornando centrale questa radio rurale, questo fare la radio per le comunità rurali anche in società molto più urbane come le nostre. Ma ascoltiamo l'ultimo frammento, che è un genere anche qui che quasi dimenticato dalle radio contemporanee, il radiodramma. Lo ascoltiamo.
Lo ascoltiamo e dopo lo commentiamo.
So as you can see, my run stretches from that fence there to the other shrubs towards the valley. And I know what our friend here might like. Kenneth, let's get moving and show him.
Yeah, I'm sure. Since he wants a place to build a home, he would love the other part by the road. Is that right, sir?
Yes.
I would like a plot near the road.
Oh, by the way, that is my wife, Florence Diggin. Yeah. Oh, these are her gardens.
Great. She is hardworking.
Yeah, she is.
Madam, how are you?
I'm okay, sir. How are you?
I'm fine. Looks like I'm going to have a good neighbor.
What?
It's true, Florence. This man is going to be your neighbor. He will build a home right here.
Mm-hmm. What? Roland, what is going on here?
Woman, behave. Is that the way you treat my friends? Shouting like that?
Can I talk to you for a minute? What are you doing with that hooligan friend of yours again, eh? You know I hate Kenneth. I don't trust him.
You pull me aside to ask me that kind of thing? Eh? Woman. Are you crazy?
I'm not crazy. I don't trust Kenneth. And who is that other man?
See the woman. Gentlemen, let's proceed. So, your plot will start from here and go to the fence by the road. Then it goes to that tree by the maize garden and comes back up to that point there. Basically, the way you see the cassava crop, you said you want a plot by the road, right?
Yes. I think this will do.
Okay.
I hope you won't sell it expensive.
My friend, these days land is not cheap. But since you're a teacher like me, I would not press you so much.
Are you surely going to sell my garden, Roland?
Woman, please stop interrupting.
Florence, I'm sure the crop won't be sold with the land. Surely you shouldn't worry. Roland, your wife is worried.
Don't say another word, Kenneth. Roland, have you lost your mind?
Florence, Kenneth is right.
If you are worried that I will sell your crop with the land, I will not.
Are you listening to yourself? Why have I not heard about this before? You think you can wake up and sell land just like that?
Woman, know where you stop. This is my land, okay?
What? And what will my children eat?
I told you not to worry about that. You have the right to harvest your cassava before this man can start to build on the plot. Don't you have ears?
I hear. You have the right to harvest your cassava before this man can start to build on the plot. Are you even thinking? I don't have enough space now to grow food for my children. And you are selling the little we have?
Woman, get back to work.
No, I will not allow you to go ahead with this.
What?
You heard me. Yeah. And you, go back to wherever you came from. You're wasting your time.
Madam, I am only here
whatever to... you are here for, just know I will not allow you to starve my children.
Really, scratch it out. I'm tired of this. They are my children, to remember? She keeps calling them her children. I'm their father, you fool.
Really? Your children, eh? When did you last talk to them? Have you ever noticed that they fall sick all the time? Their skin is bad. They get sick with diarrhea. And when it's going, cough comes. And when that is gone, it's another disease that attacks. But when did you take one of them for treatment? You leave all this to me. Of what use are you in this home?
Florence, stop disrespecting me.
It starts with respecting yourself. Look at you. You didn't even sleep at home last night. And you can...
Questa, c'era un battibecco fra una coppia di fra marito e moglie.
Sì, una volta la chiama woman in modo molto non violento ma forte, e dopo la chiama madam, cioè, perché si vede se ha reso conto.
Ha abbassato la cresta.
Assolutamente.
E questo è un sembra un po' l'audio di un film di Bollywood o di Nollywood, no?
Sì,
la produzione cinematografica.
Sì, nigeriana. Questo si chiama My Children, è stato prodotto da questa ONG che ho citato già prima, che si chiama Farm Radio International, è un'ONG canadese. È la più grande ONG che lavora col mondo delle farm e delle local radio. Ha appunto, una volta leggo 500, un'altra volta leggo 600 radio attive in 38 paesi africani, quindi sono appunto l'associazione più grande che si occupa di far radio. Hanno prodotto questo radiodrama con puntate tra i 10 e i 15 minuti insieme a 10 radio in Uganda. Perché l'hanno prodotto? Perché vogliono usare il radiodrama come strumento appunto di racconto. Si parla di una famiglia che appunto vive all'interno di una fattoria dove coltivano le patate dolci, che è un classico prodotto africano, e ci sono i tipici problemi della moglie, del marito, della figlia da sposare. È una modalità di racconto che appunto nei nostri paesi si sta lentamente abbandonando. Se io devo andare a vedere, è invece un tipo di racconto, viene usato nelle radio per i rifugiati, viene usato molto nelle radio fatte, ad esempio c'è un bellissimo radiodramma fatto, che era stato fatto dalla BBC per le donne afghane, mi viene in mente anche una radio etiope, di esuli etiopi a Parigi, che trasmette radiodrammi che raccontano quanto sia difficile appunto vivere oggi in Etiopia. Appunto è un tipo di fare radio antico che è stato reso contemporaneo.
Anche in Sudafrica da molti anni Bush Radio, che è una radio in realtà urbana che trasmette a Cape Town, produce una serie degli sceneggiati radiofonici a puntate che hanno come tema quello di educare all'uso dei condom, all'uso del preservativo, fanno prevenzione contro l'AIDS. Quindi in realtà in Africa l'uso del drama, soprattutto del radiodrama a sfondo così educativo, è una cosa che dagli anni 90 in poi si è molto molto sviluppato. Questo è il panorama, così, questo viaggio a volo d'uccello.
Sì, un viaggio molto diverso, sentendo le voci che abbiamo ascoltato.
Anche a livello estetico, no? Che tipo di radio rurali esistono in zone che però ci aspettiamo abbiano questa forma di mezzo di comunicazione a disposizione, perché vivi in dei villaggi isolati dalle zone urbane, non hai ancora connessione a internet, la radio è davvero il mezzo prediletto, il mezzo che è il più giusto da usare in quei contesti, no?
Sì, guarda, se vuoi ti racconto qualche numero riguardante My Children. My Children, questo radio documentario, è stato prodotto in inglese e in altre 6 lingue locali. Viene diffuso da una rete di 19 radio in Uganda che raggiungono oltre 200.000 agricoltori, di cui la maggior parte, anzi il 50%, sono donne. Quindi è un progetto, sono progetti importanti, cioè non sono piccole stazioni ascoltate da decine di persone, ma iniziano a essere delle reti di radio che di sicuro hanno un grande seguito, perché l'abbiamo raccontato prima, non c'è internet, non ci sono i giornali, e anche se ci sono i giornali la maggior parte delle persone sono analfabeti, quindi queste radio possono rappresentare veramente un cambiamento. Infatti la parola, quando si cercano storie di radio in Africa, è sviluppo, cambiamento, possibilità, questi
empowerment, sì, questo dicono molto le ONG, esatto, sì. Però a me in questa fase, in questo momento di chiusura di questa trasmissione, mi piacerebbe tornare al presente e a un po' al futuro della ruralità, parlando di come invece la radio possa essere, o se lo è davvero, o se invece per i contesti urbani e contemporanei più occidentali, più europei, non ha più senso parlare di radio rurale. Per quanto ne so io, invece sta tornando anche l'idea di utilizzare la radio e applicarla ai contesti rurali, anche in zone dove fortemente urbanizzate, no? Anche in Europa, cioè la BBC ha un programma locale, di una radio locale dedicato ai farmers. C'è un futuro per la radio rurale in Italia, in Europa, in contesti più urbanizzati, anche in situazione dove oggi tutti i farmers, tutti gli agricoltori
sono connessi,
hanno lo smartphone sul trattore, ascoltano sì la radio, ma hanno possibilità di connettersi tra loro anche attraverso soprattutto i social media.
Io penso che se c'è un futuro può passare attraverso quello che è racconto e condivisione, cioè quello che abbiamo visto che sta succedendo alla radio. La radio sta vivendo una nuova golden age, sarà la terza o la quarta forse, grazie ai podcast, questo successo di programmi radiofonici che non vanno alla radio ma che vivono il loro successo grazie alla qualità del racconto. Forse probabilmente questo racconto si potrà applicare a questi contesti, appunto, di agricoltura. Io immagino anche che possa essere legato al fatto che in questi ultimi anni c'è una grande ritorno sulla consapevolezza sul cibo, sulla qualità del cibo che mangiamo, e andiamo a vedere da dove arriva. Quello è il modo migliore per riuscire a vedere da dove arriva, a riuscire a dare la voce a chi ci mette le mani quotidianamente sopra, e a chi potrebbe appunto iniziare un racconto che parte da dove il cibo si produce, da dove si piantano i semi fino alla tavola. Probabilmente la radio potrebbe essere lo strumento ieri, ideale, semplice, non invasivo.
Ecco, ieri proprio uno degli agronomi che erano ospiti alle trasmissioni di ieri pomeriggio di Radio Instabile ci parlava di un suo esperimento già nel 2004 a Controradio di Firenze, con un programma che si chiamava Parole Contadine e che era uno dei primi dedicati ai temi del biologico, dei piccoli produttori indipendenti, della reintroduzione dell'utilizzo dei semi antichi. Ecco, c'era già, lui diceva, era uno dei primi a riportare in onda questi temi, a parlare dentro una radio fortemente localizzata in un'area metropolitana dedicata a delle persone che vivono in città, che però parlava di temi non soltanto di consumo consapevole del cibo, ma anche di produzione di un certo tipo. Secondo me c'è la possibilità. Per chi tu oggi parlavi c'è un ritorno anche degli under 35, la campagna è un'attenzione maggiore nei confronti di questo tema. La radio è ancora, c'è spazio per fare anche cose molto semplici, non produzioni estremamente innovative, ma tornare a non
dicono semplicemente il racconto nella sua narrazione più
tenere semplice. Insieme quella comunità di agricoltori, non so, disperso, una radio locale in Abruzzo. Quest'estate noi eravamo in Abruzzo a registrare le voci dei coltivatori della Solina e ci accorgevamo, loro ci raccontavano che la mattina sul trattore ascoltano soltanto radio locali, ed è assurdo che queste radio locali
non facciano nulla per loro,
gli trasmettono soltanto gran liscio e pubblicità locale, ma non c'è niente che parla che sia un'ora dell'agricoltore dedicata a...
Ci serve un nuovo manifesto della radio rurale. Siamo nel 2015, ma è il momento forse di ripensare. No, sono assolutamente d'accordo. E tra l'altro questa cosa dell'ascolto della radio da parte degli agricoltori, io da buon piemontese che comunque frequento la campagna, io ho anche una piccola casa in campagna.
Sì, voi non lo vedete, ma Borgnino è arrivato arrivato oggi vestito da contadino direttamente dalle campagne di Farfa, le campagne romane, per arrivare al Maxi.
E anche lì c'è un grandissimo ascolto rigorosamente di radio locali, perché evidentemente c'è bisogno di un contatto col territorio, contatto negato da oggi da queste radio, perché l'unico loro segno distintivo di solito è la musica orribile che mandano, almeno questo è il mio.
Poi sulla musica orribile bisogna parlarne, perché quella è la musica che piace moltissimo, quindi se cambiassimo playlist probabilmente...
Potremmo, loro andrebbero via, quindi, si allontanerebbero dal
però
mezzo.
Oltre, io ho un formato, e qui la chiudiamo, con liscio e informazioni su come ricevere fondi, su come trovare nuovi fondi per il proprio lavoro d'agricoltore, forse lo farei.
Sì, forse dovremmo proporre la Radio Z, che è la radio locale lombarda che trasmette più liscio, ho scoperto, ho visto una ricerca, quindi forse sono loro che dovremmo andare a...
Secondo me se la gioca con Radio C1 in Abruzzo, che ha un format molto centrato sul liscio.
Concludiamo allora con questa sfida di lanciare un nuovo formato radiofonico per l'agricoltore contemporaneo.
Il futuro per me sarebbe fare un grande network, un sito online dove raccogliere tutte quei programmi che si occupano di ruralità alla radio e condividerli con le varie comunità che esistono in Italia, che stanno ritornando alla terra. Quindi con questo manifesto di ritorno della radio alla ruralità, non soltanto delle persone alla terra, ma anche della radio, quindi meno cosa potremmo dire? Meno internet, più cabernet.
Sì, meno smartphone, più radioline FM.
Più radio rurali. Chiudiamo questa trasmissione con Andrea Bonino, lo ringraziamo, lo lasciamo tornare alle campagne romane e tra poco torniamo con una rilettura del Barone Rampante di Italo Calvino, poi spiegheremo anche perché c'è questo legame tra il Barone Rampante, il lavoro di Future Farmers e Pollinaria.